Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Egli rispose: Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto.
Sostanzialmente avrei dovuto leggere dall'otto, tenere il versetto in causa, no? Leggi l'otto anche, il versetto 8.
Allora, poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino.
Grazie. Allora, teniamo a mente una cosa, che loro udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della notte. E poi cosa è successo? L'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio perché, sappiamo perché, perché ebbero paura. E andiamo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4. Pagina 186 e leggiamo dal versetto 14. Facciamo siccome un
Capitolo 4,
capitolo 4, no, ma ce la facciamo. Facciamo, è un po' lunghetta tutta quanta, facciamo così. Facciamo leggere dal 14, no, dal versetto 14 al 27 facciamo leggere Davide, eh? E dopo facciamo leggere Valentina fino al 40. Ok?
A me, in quel tempo, il Signore ordinò di insegnarvi leggi e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso. Siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Horeb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non corrompiate e non vi facciate qualunque scultura, rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. E anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta attratto a prostrarti davanti a quelle cose e offrire loro un culto. Perché quelle cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Quando voi il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dalla fornace di ferro dall'Egitto per farvi diventare popolo che gli appartiene, come oggi di fatti siete. Ora il Signore si adirò contro di me, a causa vostra, e giuro che io non avrei oltrepassato il Giordano e non sarei entrato nel buon paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità. Infatti io dovrò morire in questo paese, senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi, e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita. Poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio geloso. Quando avrai dei figli e dei figli dei tuoi figli e sarete stati a lungo nel paese, vi corromperete, se vi fate una scultura che sia immagine di una qualsiasi cosa. Se fate ciò che è male agli occhi del Signore, il vostro Dio, e lo irritate, io chiamo oggi come testimoni contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete. Scomparirete dal paese di cui andate e prenderete possesso al di là del Giordano. Voi non ci arriverete a lungo, ma sarete interamente distrutti. Il Signore vi disperderà fra i popoli, e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà.
Là servirete dei fatti da mano d'uomo, dei di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché poiché il Signore, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Ricerca pure nei tempi antichi che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra. Chiedi da un'estremità dei cieli all'altra, ci fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco, come l'hai udita tu, e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre Lui non ve n'è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza, per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e che non ve n'è alcun altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà.
È sempre un capitolo straordinario, è pieno di insegnamenti, come tutta la parola di Dio, ma questo ci fa riflettere in modo particolare. Qua gli stai dicendo, ma vedete che non è mai successo prima. Ricercate pure nei tempi antichi, no? Prima di voi, se mai c'è stato qualcuno che è andato a prendere un Dio, che è andato a prendere una nazione come voi, dentro un'altra nazione, forte e potente, per portarla via, per liberarla. Ma soprattutto dice queste cose perché noi dobbiamo calarci, dobbiamo sempre capire perché il Signore ci vuole dire determinate cose. Ecco, il versetto 14 dice: a me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi legge e prescrizioni, poiché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete in possesso. Quindi il Signore insegna queste leggi, queste prescrizioni, per metterle in pratica. Quante poche cose che noi osserviamo tutti i giorni, eppure esse ci conducono e dovrebbero ricondurci a una riflessione unica. E qual è questa riflessione unica? Per esempio, noi ascoltiamo la musica, che ci piace tanto, no? E la musica da che cosa è fatta? È fatta una serie di suoni, che però da dove entrano? Entrano dalle nostre orecchie, no? Le percepiamo attraverso questo. E per dire che cosa? Che senza l'udito tutti questi suoni sarebbero insignificanti, cioè non significherebbero assolutamente nulla. E essa, la musica, ci prova un piacere secondo poi la composizione di questi vari suoni messi insieme. Sono cose che conosciamo. Il Signore ha dato intelletto all'uomo per creare gli strumenti musicali, ha fatto i materiali, ha fatto ogni cosa, e ha fatto noi in modo assolutamente speciale, ancora più speciale di tutto il resto. Senza l'udito si provoca una sordità, no? Sappiamo, che fa sentire chi è sordo isolato dal mondo. Non so se l'avete già percepito, chi è sordo, Signore, si sente isolato, chi è menomato di qualcuno dei cinque sensi si sente menomato in qualche maniera, no? E dice: ma come mai, cioè io non capisco cosa state dicendo, vedevo l'altra settimana Ivan che si avvicinava, non è isolato perché adesso ci sono gli apparecchi, riesce, però mi si metteva vicino perché diversamente non sentivo che cosa stavi dicendo. Quindi la sordità ti provoca questo. E così, cari fratelli e sorelle, avviene anche spiritualmente e avviene anche nella Chiesa. No, c'è questa sordità, no? Che è per cui uno rimane isolato, perché chi non sente, chi non ascolta rimane isolato. E c'è scritto che Satana, il diavolo, gira come un leone ruggente per vedere chi deve sbranare. Quindi è indispensabile ascoltare la parola del Signore, perché fino a quando tu non gli appartieni veramente, se tu appartieni al Signore, abbiamo detto in più di un'occasione che è impossibile che il diavolo li tocchi, perché questa è una promessa del Signore. La protezione del Signore Gesù Cristo è su tutti coloro che sono suoi e che lo amano, questo è scritto, e quindi possiamo dormire sogni tranquilli. Non è che dobbiamo andare a dormire con la luce accesa perché ho paura di niente, perché il Signore veglia sulle nostre vite, come ha vegliato su Israele fino ad oggi. E quindi senza l'udito si provoca una sordità e uno si sente isolato, no? Si sente, e poi ci sono altri tipi di isolamenti, no? Quindi la vita sappiamo che si esplica attraverso questi cinque sensi, ma la vita non deve essere la parola una banalità, la vita è una cosa importante, è molto importante, no? Che servono giusto i sensi a fare che cose? Noi non ragioniamo su queste cose, sono scontate, mettono l'uomo in contatto con ciò che lo circonda, e questo, c'è una relazione con tutto, no? Questa è la vita, una relazione, un percepire sentimenti, e non solo percepire sentimenti, percepire sensazioni di vario genere, e c'è questo scambio che noi percepiamo e che ci dà il senso della vita, perché anche questo è un altro problema, potremmo anche non avere il senso della vita, no? E invece questo è importante, perché abbiamo questo senso della vita. E perché dico questo? Perché le opere di Dio sono troppo meravigliose che noi ne poniamo mente. Troppo, non ce la facciamo, è inutile. Noi non conosciamo neanche bene il corpo umano, fino a che punto lo conosciamo. Conosciamo molte cose, ma tantissime no. Insomma, questo è un altro problema. Perché se noi cercassimo così di conoscere semplicemente questo, senza entrare in tutto, perché tanto non conosceremo mai tutto, perché questa è la distanza che c'è fra noi e Dio, no? Però le cose piccole che si relazionano con noi, nelle quali dobbiamo riflettere, sono importanti, perché ci relazionano con il nostro creatore. Quel che possiamo capire, dobbiamo dare gloria a Dio per quelle poche cose che noi riusciamo a capire. E per questo che dobbiamo dare gloria al Signore anche per l'udito, per quello che Lui ha fatto, perché attraverso l'udito noi, adesso voi state ascoltando le mie parole, e poi ci sono diverse cose che si comprendono o non si comprendono, però non c'è solo un udito di tipo fisiologico, no? C'è anche un udito di tipo spirituale, che se uno, come dicevo prima, si chiude e non vuole sentire, e succede che diventa isolato. E qui il Signore Mosè dice al popolo: a me in quel tempo il Signore ordinò un ordine di insegnarvi legge e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete a prendere possesso. Diciamo, quello riguardava Israele, no? Ma non esiste neanche una cosa del genere. E allora le opere di Dio sono troppo meravigliose che noi ne poniamo mente. Eppure questo è necessario se vogliamo cominciare a riflettere su ciò che è e sul fatto che noi dobbiamo riflettere su una cosa importante, che non c'è nessuna possibilità che siamo frutti del caso, non c'è una sola possibilità, come sono miliardi e miliardi di possibilità create per la vita che noi non riusciamo a concepire, così io sono certo che non c'è nessuna possibilità che siamo frutti del caso. E quindi gloria a Dio. Ecco, questo è importante per questo motivo. Ho udito, abbiamo visto prima Adamo dire, ho udito la tua voce e ho avuto paura. Ho udito la tua voce e ho avuto paura. Perché? Vedete, si ode, e poi quando udiamo, a seconda di quello che udiamo, abbiamo la sensazione un'altra. Oppure quando abbiamo combinato qualcosa, ci aspettiamo che qualcun altro ci dica, ci riprenda, no? E allora o ci mettiamo sulla difensiva oppure riusciamo anche a mentire e poi forse riusciamo a fare anche altro, anche ad accusare gli altri, no? Ad accusare gli altri dicendo, beh, però come è successo qui, dice no, non è colpa mia, cioè colpa di mia moglie, no? Della donna che tu mi hai messo accanto, no? Prima hai detto, ah, ecco, questa è carne della mia carne, ossa della mia ossa, adesso è quello che tu mi hai messo accanto, no? Quindi già è finito l'amore. E questo dovremmo riflettere su queste cose importanti. Dice, no, quella è la donna che tu mi hai messo accanto, che praticamente mi ha offerto il frutto e io l'ho mangiato. E allora, questo forse la paura di ascoltare la voce del Signore, non per noi, spero, spero molto vivamente, ma per il mondo, questo è forse il motivo principale per cui ci rifiutiamo di cercare la presenza di Dio come uomini, no? Perché già, dice, se io ascolto la sua parola, già mi accusa e io mi sento accusato, no? Allora io sono accusato di questo fatto, no? E quindi perché? Perché intanto è evidente, come ho detto prima, che attraverso le sue opere c'è la prima, lo dicevamo l'altro, la prima rivelazione di Dio. Perché come dicevo prima, è impossibile, è assolutamente impossibile che non ci sia Dio. Non dobbiamo neanche metterlo in discussione, è impossibile metterlo in discussione. Cioè soltanto una nullità assoluta, per quando si dica scienziato, può dire una stupidaggine del genere, no? Non lo può dire, anzi è uno scienziato proprio scarso, no? Saprà fare quattro conti matematici che avrà imparato non so dove, ma è molto scarso, no? E noi invece abbiamo questa certezza, non perché siamo pazzi, assolutamente no. Perché noi vediamo tutte le opere che il Signore ha fatto, e di che cosa stiamo parlando? Noi siamo un'opera speciale del Signore, siamo l'opera che Egli ha posto su tutta la creazione, perché potessimo governare il mondo. Ma il peccato sappiamo che ha corrotto ogni cosa, e quindi oggi mi strappo i capelli con te, domani con l'altro, domani con mia sorella, e tutto, perché ognuno ha le sue opinioni e ci sarebbero 100.000 miliardi di governanti, quindi vedete che quello giusto non lo troveremo mai, lo troveremo solo quando verrà il Signore Gesù Cristo, no? A governare veramente il mondo, no? E dove sottoporrà forzatamente ogni cosa. Naturalmente sapete che la natura sarà ristrutturata, no? Perché ci deve essere il millennio del re sulla terra, dalla quale noi speriamo di partecipare al regno messianico, perché dice beati i primi che risusciteranno, quelli in Cristo, no? Che parteciperanno alla prima risurrezione. Per fare che cosa? Per vivere nel paradiso con un'arpa? No, sulla terra e poi sui nuovi cieli e nella nuova terra. Vedete che le cose hanno un fondamento. Così, dopo aver superato il primo scoglio della creazione, perché il problema è, ma io credo, cioè questo è un problema. Ho qualche minimo dubbio che Dio esista? Perché i casi sono due, o io rifiuto, in qualche modo, dico no, affronterò dopo il problema. Perché se lo affronto adesso e arrivo alla conclusione che Dio c'è, allora dovrò affrontare un altro problema. E i problemi che si inseriscono sono molteplici. Quindi, dopo aver superato la prima parte, quindi aver accettato e non aver rifiutato la voce di Dio, che grida forte attraverso il creato, dopo aver accettato questo, comincia un'altra storia. Io non l'ho rifiutata questa voce, non ho avuto paura di questa voce, non ho più paura di questa voce, anzi io la cerco questa voce e cerco il suo volto, che sono nascosti per lo splendore che emanano. Non è impossibile, c'è scritto che è impossibile per l'uomo vedere Dio e vivere, è impossibile. Uno dirà sì, però Mosè poi l'ha visto di spalle. Dio accontenta l'uomo, cioè lo accontenta. C'è scritto così. Noi prendiamo atto che sia così. E quindi, dopo aver superato la prima parte e non aver rifiutato la voce di Dio, che grida forte attraverso il creato, dobbiamo affrontare la seconda parte. Cioè, quindi, cercare necessariamente la sua voce. E la sua voce dove la troviamo? Dio ha fatto raccogliere in tutti questi anni, negli anni che ci sono stati, dai suoi profeti. Ecco, miracolosamente ha fatto raccogliere in questo scrigno, che è la Bibbia, la sua parola. La sua parola è la raccolta dei profeti, di ciò che Dio ha comandato ai profeti, perché diventasse utile per noi. Non è che l'ha fatto raccogliere giusto così, come si raccolgono i pomodori, no? E questo è importante, ha fatto raccogliere dai suoi profeti la sua voce, ecco, è importante, la sua voce, la sua parola, e racchiuderla per noi in questo meraviglioso libro. Vedete, chiunque fa il male si nasconde. Perché si nasconde? Ha paura di Dio e della sua presenza. Chiunque fa il male deve sempre trovare delle scuse. Ci sono sempre mille scuse su altre mille scuse. E non stiamo parlando di quelle del mondo. Quelle del mondo, è naturale che abbiano paura di Dio. Non lo conoscono, non sanno che cosa ha fatto per loro, e quindi il nostro compito è cercare di farglielo conoscere. Se ci sono delle persone oneste, verranno alla fede. E questo è quanto. Però, voglio dire, chiunque fa il male si nasconde. Perché? Perché c'è una coscienza che lo mette a tappeto. Lo mette a tappeto e quindi ha paura di Dio e della sua presenza. La vita è una realtà troppo forte perché possa essere taciuta. È troppo forte. Come facciamo a tacere? Come possiamo dire che Dio non c'è, no? E poi abbiamo la parola solenne di Gesù Cristo che dice: io sono la via, la verità e la vita in toto. E Paolo dice in lui: ci muoviamo, viviamo e siamo. E anche se tu non lo capisci, è così. Anche se tu non lo capisci, è così. E allora per questo motivo ha un valore così inestimabile. E siccome con il peccato essa viene meno, e la morte non ha un senso se non provvisorio, cioè il senso della morte è inesistente, non ha un senso, ha un senso limitativo per noi, no? Nel tempo, dicevo l'altra volta, forse scrivevo a mia figlia, le cose belle che ci sono state nel tempo o le persone che abbiamo amate non sono sparite, sono nel tempo. E il tempo dov'è? È nel Signore il tempo. Mica possiamo dire, è forse una cosa difficile, no, ormai non c'è più niente. No, nel tempo non sparisce niente, se no spariamo tutti, spariamo anche noi. Il tempo è ed è conservato, perché il Signore apparirà i suoi libri per dire: ecco che cosa abbiamo fatto nel tempo e che cosa non abbiamo fatto. Quindi questa storia che sono morto e venuto tutto è una stupidaggine. Io sono il Dio dei viventi e non dei morti, dice il Signore, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e dice che sono vivi, non dice che sono morti, cari fratelli e sorelle. Oggi tu sarai meco in paradiso, cioè, no? Così dice Gesù al ladrone che riconosce la sua signoria. Quindi la vita è una realtà troppo forte perché possa essere taciuta. Per questo motivo che ha un valore così grande, così inestimabile, che purtroppo abbiamo visto è stata rovinata, distrutta dal peccato. Ecco, e il peccato ci ha regalato la morte. Ecco perché da quel momento in avanti, caro Adamo, ha avuto paura. Ha avuto paura di sentire la voce del Signore. E perché? Perché quando tu hai paura di un'altra persona, c'è un'interruzione di comunione. C'è un'interruzione di comunione. Ma il Signore l'ha riparata questo, l'ha riparata e ha messo dal versetto 15 poi, del capitolo 3, come abbiamo visto: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ecco, questo già qui sappiamo che il Signore ha preparato tutto prima della fondazione del mondo. E sappiamo in queste parole che c'è la promessa di colui che ci riscatterà e che farà in modo che noi ascoltiamo nuovamente questa voce meravigliosa, che è la voce del Signore. Vorremmo ascoltarla sempre meglio, e però per ascoltarla meglio dovremmo cercare di allontanare da noi tutti i pensieri, tutte le parole che tutti i giorni ci bombardano da tutte le parti, quindi facciamo fatica. Ecco perché i profeti se ne andavano nel deserto e non c'era questo caos. Adesso il caos è una cosa terrificante, no? Però questo è il posto dove tu sei vicino al Signore. E l'ho detto in altro, che noi siamo stati nel deserto e quello che abbiamo visto, lì ti senti vicino al Signore, perché non c'è mano d'uomo, capisci, che rovina le cose. Lì c'è la creazione intatta, come il Signore l'ha fatta. E allora ti senti veramente a contatto con il Signore, non tanto perché lo tocchi, ma perché ti permette di meditare. Ed è questo tutto il posto dove il popolo di Israele è stato condotto nel deserto per 40 anni, ma sappiamo perché, perché hanno disobbedito e nello stesso tempo hanno dovuto meditare, perché sono stati trasportati in questo grande spaventevole deserto, come dice la Scrittura. E per questo motivo la vita, che ha un valore inestimabile, e che il peccato purtroppo l'ha rovinata. E quindi però Dio, quando progetta una cosa, non la progetta per 5 secondi o per 1000-2000 anni, è un progetto eterno quello di Dio, per sempre. I propositi di Dio non possono venire meno, non può essere il peccato ad interrompere la creazione. Non so se mi sto spiegando, la creazione, cioè Dio l'ha progettata, e come l'ha progettata va bene, pur sapendo che l'uomo avrebbe peccato. Ecco. Ma Adamo ebbe paura ad ascoltare la voce del Signore, udire la voce del Signore, non bisogna avere paura, ebbe paura perché non era a posto. Quindi ora, se la rivelazione scritta della parola di Dio, senza la rivelazione scritta della parola di Dio, noi saremmo assolutamente al buio. Certamente le stesse domande ce le faremmo comunque, no? Perché tutti se le chiedono, tutti dicono: ma da dove siamo venuti? Di qua e di là, sono cose che sappiamo già. Ma è piaciuto al Signore, no? Scrivere, raccogliere la sua voce, da farcela udire in questo libro. Ora, non per nulla, c'è scritto: ora se udite la sua voce non indurite il vostro cuore. È importante udire la sua voce, ma dice: ma come faccio a udire la voce di Dio? E ce l'hai scritta. Ce l'hai scritta, è ovvio che un sentimento a questo punto spirituale. Quindi l'udito, cari fratelli e sorelle, non è solo un fenomeno fisiologico, non è solo un fenomeno fisiologico, bensì è un veicolo che porta dritto al cuore e alla comprensione del nostro essere. Porta dritto al cuore. Questo udire la parola di Dio, udire una notizia o delle parole, come sapete, passano sempre di qua, è incredibile questa cosa, no? Delle parole possono creare in noi degli effetti certe volte contrastanti, no? E certe volte anche una falsa notizia, perché io credo certe volte alle false notizie, e le false notizie, se io do a uno una notizia terribile, ma non è vera, quello sta talmente male come se fosse vera. Ecco, la menzogna, il padre della menzogna, che è Satana, che ha fatto tutto questo. Quindi udire una notizia o delle parole possono creare in noi effetti contrastanti, ma se udiamo la parola del Signore, almeno di quello abbiamo certezza, di quello abbiamo certezza, perché noi abbiamo creduto. Allora, nel caso di Adamo, la paura, perché? Perché aveva paura? Perché aveva disobbedito a Dio. Perché tutto nasce da che cosa? Dall'autonomismo, dal fare, dal fai da te, dal fai da me. Per quello dicevo prima, avremmo 50 miliardi, come sono per gli allenatori, 50 miliardi di allenatori, e così pure per tutto il resto, 50 miliardi di nostri rappresentanti, no? Ma questa paura in un cuore perdonato invece non c'è più. il cuore perdonato ha gioia nell'ascoltare la parola del Signore, la voce del Signore, ha gioia profonda, perché sa che quella è la fonte di vita, quella sa che è la sorgente dalla quale egli trae forza tutti i giorni. Solo che poi, sapete, si accatastano tutta una serie di cose, no? In questa nostra vita biologica e naturalmente anche sentimentale, perché il Signore sappiamo che ha creato un'anima in ognuno di noi. Si accatastano tutte queste cose per cui c'è la paura poi di non farcela su una cosa, di non farcela sull'altra. E io devo guardare la mia storia, no? E chi è il Signore? E so che Egli fa delle promesse e le fa per sempre. E allora in Deuteronomio lo invito alla riflessione, all'ascolto della parola di Dio, diventa una necessità per il popolo di Israele, no? E quando dice ricerca pure nei tempi antichi che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, dice vedi, vai a cercare, vedi se è così. È una richiesta importante, no? E poi, non solo una richiesta, ma lui sottolinea, chiedi, no, da un'estremità all'altra, ci fu mai una cosa così grande come questa? Si udì mai una cosa simile? Ci fu mai un popolo che abbia udito, ecco di nuovo, la voce di Dio? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio? Che parlava dal fuoco, come l'hai udita tu? Ecco, ecco, se come noi credenti l'abbiamo udita, questa voce qui è giunta fino a noi, è giunta fino a noi. Non ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante le prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? E quanti miracoli ha fatto il Signore nella nostra vita e quanti ne compie tutti i giorni? E perché la vita non è un miracolo? E allora? Anche noi oggi, tutto quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi, è scritto anche qua, prima quando dice, ma nel versetto 29 dice, ma di là cercherai il Signore il tuo Dio, lo troverai e lo cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, fermi. E nell'angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute, negli ultimi tempi, tornerai il Signore al tuo Dio e darai ascolto alla sua voce. Ehi, fratello, sorella, cosa sta succedendo negli ultimi tempi? Sta succedendo qualcosa di veramente straordinario. A parte il ritorno in patria di Israele, che è già una cosa che nessuno poteva aspettarsi, una cosa del genere, è una cosa dirompente assolutamente, perché la parola del Signore non può venire meno. Ma sta succedendo un altro fatto dopo questo. E se andiamo a leggere poi in Ezechiele, nel capitolo 37, lo si capisce anche questo, no? Che prima, sappiamo, ci sono le ossa morte che vengono raccolte, no? Dopo secche, dopo secoli, no? E poi queste ossa vediamo che gli cresce la pelle, cioè gli crescono i muscoli una volta che sono radunate, e poi gli cresce la pelle e poi alla fine entra lo spirito in loro. E questo sta avvenendo sotto i nostri occhi, cari fratelli e sorelle, e la prima parte è già avvenuta. E la seconda sotto i nostri occhi, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, il mondo messianico. Stanno credendo nel loro Messia. Loro, gli ebrei, non noi. E sta avvenendo sotto i nostri occhi questo. Se tu mi cercherai, allora io tornerai il Signore al tuo Dio e darai ascolto alla sua voce, perché prima non hanno dato ascolto. E gli è successo quello che gli è successo, perché, vedete, non dare voce, ascolto alla voce del Signore è una cosa gravissima per noi individualmente e anche collettivamente, perché i guai avvengono sempre per questi motivi, perché non si dà ascolto alla parola del Signore, non si ha timore di ascoltare la parola del Signore, e soprattutto sono importanti le nostre proprie opinioni. E come dicevo prima, ci sono 50 miliardi di governanti, 50 miliardi di allenatori e tutto il resto. Allora, questi nuovi credenti, questi nuovi fratelli del mondo messianico, sicuramente hanno piacere di ascoltare la parola di Dio ed essere ubbidienti alla stessa. Hanno una fame tremenda, che sono rimasti a digiuno 2000 anni. Capite? È una fame che voi non potete immaginare, ma lo dice anche Amos, lo dice anche il profeta Amos, verranno i giorni nei quali no, avrete sete, ma non sete d'acqua, ma sete di ascoltare la parola di Dio, e per non averla ascoltata le vostre fanciulle verranno meno, così dice. Allora questi sicuramente hanno piacere di ascoltare la parola di Dio ed essere ubbidienti alla stessa. Anche noi oggi vogliamo ascoltare la sua parola attentamente ed essere obbedienti. E posso mettere anche un punto interrogativo. Anche noi vogliamo fare questo? Ma cosa vogliamo fare? Non lo so. O vogliamo fare anche noi qualche altro partito? Vogliamo fare dei partiti? Non ce ne sono sufficienze. Ridendo e scherzando ho scoperto che hanno fatto pure il partito neobarbonico, così girando, no? Comunque, tra le parole non mancano. Comunque, poiché accettando la prima rivelazione, cioè quella della creazione, quella del creato, diventa indispensabile ascoltare la voce del suo autore. Non c'è dubbio. Abbiamo la certezza di questo e ora dico, però, Signore, Padre Santo, spiegaci qualche cosa in più. E il Signore dice, guarda, è successo così, 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 se tu accetti questo, cioè il mio dono per te, il mio sacrificio, tu sei passato dalla morte alla vita, perché questa è considerata morte. Perché? Perché è considerata morte? Perché è temporale! Ma ancora non avevamo capito questo. È temporale, per quello è così, tutto ciò che è temporale. Lo dice anche più avanti Paolo, deve sparire. Perché è temporale, non ha senso. Davanti a Dio non ha senso il tempo, temporale, non ha senso. Ecco perché è morto. E quindi siamo passati dalla morte alla vita. Diventa indispensabile ascoltare la voce del suo autore. Sono forse pochi i doni che Dio ci ha fatto? No, perché siccome ci lamentiamo spesso e volentieri, a proposito, parliamo di udito, parliamo di vista, e potremmo continuare. Potremmo continuare, e non solo. Ma non abbiamo neanche idea di che doni straordinari il Signore ci fa in continuazione. Però ci manca l'acqua calda. Allora, sono forse pochi i doni che Dio ci ha fatto? C'era forse l'obbligo da parte sua che ci creasse? No, un'altra domanda. E no, perché noi queste domande non ce le poniamo. Forse da parte sua c'era l'obbligo che ci creasse? No, eh? Il Signore era obbligato a crearci, no? E non lo so io se era obbligato, non credo. Allora, in cosa gli siamo creditori? Cioè, che cosa... cosa gli abbiamo dato noi? Lo diceva lui. Cosa abbiamo, l'uomo cosa gli ha dato in cambio per poter avere tutto? Niente. Eppure tutto è suo e non riconosciamo mai fino in fondo tutto questo, perché poi ci insuperbiamo, perché diventiamo stonati, perché dobbiamo riempirci delle cose del mondo. È vero che dobbiamo vivere la vita quotidiana ed è bello entrare nello spirito comune, non nel culto, ma poi dobbiamo rientrare al quotidiano. E allora poi devo, sì, è vero, il Signore ha detto una cosa importante. Sapendo, dice, io me ne vado, ma questi che fanno? Si mettono lì a fare gli eremiti nel deserto? No. Trafficate finché io venga. E Paolo dice, chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Quindi, che significa? Ecco. Però questo non deve ammazzarci, non deve ammazzare tutto il resto. Perché le cose vanno messe in ordine. Prima la parola del Signore, prima il Signore, con tutto ciò, e poi tutto il resto ci viene sopraggiunto. E quindi questo trafficare poi non diventa neanche così gravoso. Allora, Davide dovette ubbidire, ma prima di ubbidire dovette udire, no, perché parliamo di udito, dovette udire la parola del profeta Natan, che lo riprendeva amaramente. Poi lui non si rendeva conto. Dice, chi è quest'uomo qua che vado? Cioè, questo merita la morte, quest'uomo che gli è stata sottratta l'unica pecorella che aveva. Questo qui merita la morte, no? È nata di persona, guarda che quello sei tu. Sei tu quello che ha fatto questo. E gli ha ricordato tutta la storia che conosciamo di Bezzabel. Ha dovuto udire. E poi pentito ha dovuto ubbidire. Il popolo dovette ascoltare i 10 comandamenti, e non solo, e la legge di Dio, l'insegnamento, dovette ascoltare. Ma solo per ascoltarlo, poi portavano le tavole nel deserto, ci facevano una passeggiata. Dice, abbiamo le tavole qua. No, no, più avanti il Signore dice, queste cose ormai saranno poi scritte nei loro cuori, con lo Spirito di Dio. Quindi il popolo dovette ascoltare i 10 comandamenti e la legge di Dio, poiché nell'uomo è insito fare il male, cari fratelli e sorelle. È per quello. E poi io pensate che ha scritto i 10 comandamenti per cosa? Giusto per divertirci e poi per venire qua e fare un culto e raccontarci queste cose? No, no. Ha dovuto scrivere questo perché, poiché nell'uomo è insito fare il male. No, scatenato da Adamo in avanti, diventa normale fare il male. Ma il fatto che non ce ne accorgiamo neanche, questa è un'altra cosa grave. Invece dobbiamo analizzarci. Perché abbiamo visto l'altra volta, quando il profeta Davide, come in quanto re, ma in quanto profeta, dice sostanzialmente che tutti i giorni davanti agli occhi aveva il male che gli aveva fatto, no? E quindi se di una cosa voglio ricordarmi è del male fatto al mio prossimo, perché il male non lo fai a un altro. Poi puoi farlo a te stesso, perché sei un idiota, prendo un martello, devi tenere una martellata in testa, ma quello vuol dire solo perché sei un idiota, non per altro. Ma invece se di una cosa voglio ricordarmi del male fatto al mio prossimo e di tutti i comportamenti scostanti che io ho avuto durante tutta la mia vita. Allora di questo mi ricorderò sapendo che ho ascoltato che cosa? La parola di Dio, che mi riprende e poi una volta che mi ha ripreso prendo piacere nel leggerla. Ma il male che era in me, dopo che ho ascoltato la parola di Dio, era troppo forte. E lo dice chiaro. Vedete come tutte le cose tornano. Povero me, chi mi salverà da questo corpo di morte? Perché vorrei fare una cosa e poi invece ne faccio un'altra, no? Perché è il male che mi domina, che è in me, questa cosa qui, il peccato, no? Però noi ci saremmo giustificati per questo? No. Diciamo, ma tanto faccio il male perché tanto quello è più forte di me. No, 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 no. Sbagliato. La legge è stata scritta proprio per questo motivo, perché noi capissimo quali dovevano essere i nostri limiti, che il mondo è di Dio e non è il nostro che ci facciamo tutto quello che vogliamo, e anche tutti quelli che sono stati creati, non è che sono stati creati perché li dominassimo, assolutamente no. E quindi Dio ci ha dato una legge, dice occhio, non andare oltre, se no bastonate, no? Ma non è vista in questo senso, e nel mondo ebraico abbiamo visto l'altra volta, è più vista come insegnamento, non come una legge proibitiva. Allora dice, Dio ha dato queste cose, no, le ha date perché conosce bene l'uomo, sa chi è l'uomo e come è fatto. Allora, perché se no non avrebbe scritto, Allora Dio ci ha dato la buona legge, perché la legge è buona, non cattiva, la legge è buona. Noi pensiamo sia cattiva, altri pensano sia cattiva perché gli proibisce delle cose. Quindi no, ma quella è una cosa vecchia, bisogna buttarla via, no? Perché l'uomo è malvagio da quando è fanciullo. L'uomo è malvagio da quando è fanciullo. Ecco perché Dio ha dovuto darci la buona legge. E non si, più avanti dice, non si solo un uditore della parola, ma un facitore per metterla in pratica. Vedete, non cambia la sostanza. Perché il comandamento lo assolvi mettendo in pratica entrambe le cose. Cioè, due cose. Ubbidire, cioè ascoltare, udire. Udire e ubbidire. E se no, se ti manca una delle due, o ubbidisci senza ascoltare, fai dei danni, perché non sai cosa fai. Se ascolti e non ubbidisci, altrettanto, quindi tutte e due le cose vanno messe in pratica. Allora, il versetto 14 di Deuteronomio dice espressamente questo: a me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi legge e prescrizioni, perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora andate a prendere possesso. Che vogliamo fare? Se vogliamo appartenere a questo popolo, queste leggi, queste prescrizioni, cioè dico al popolo di Dio, non al popolo ebraico, al popolo di Dio, sappiamo che dei due popoli ne ha fatto uno, noi siamo gentili e lo resteremo sempre. Quindi, però, non possiamo scappare da questa legge, perché noi siamo stati innestati. Quindi se siamo stati innestati vuol dire che tu stai succhiando quella linfa e non ne puoi succhiare un'altra. E quindi la linfa che tiene quella tiene anche te e fai parte dello stesso albero. Questo è quanto. Allora, il versetto 14 dice espressamente che quelle leggi e prescrizioni vanno messe in pratica, cari fratelli e sorelle. Ora, se osserviamo bene il versetto 17, e questo dico una cosa particolare, vedete se vi suggerisce qualcosa. Si dice, la figura di uno di non farsi sculture, leggiamo al 16, affinché non vi corrompiate, non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, no? La figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque. Insomma, io mi fermo qua. Ma voi pensate che anche se sono stilizzate queste cose vanno fatte? Quindi colombe che appaiono, serpenti, pesci, no? Cioè, comunque è un disattendere l'ordine del Signore. E dice, no, ma adesso noi lo facciamo perché simboleggia questo, no? È così? Ok, abbiamo capito un'altra cosa, spero. Ora abbiamo visto che cosa significa, poi ognuno fa quello che vuole, ma se io temo la parola del Signore, una cosa non voglio neanche mettere in discussione se è giusto o sbagliata. Hai capito com'è il problema? Di che cosa stiamo parlando, cari fratelli e sorelle? Di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo fare della filosofia sulla parola di Dio? Quando Paolo dice chiaro e tondo, state lontani dalla filosofia. Di che cosa dobbiamo parlare? Ma sì, però, no! Non fate questo, cari fratelli e sorelle. Non lo facciamo questo. È un disastro per la nostra fede, per la nostra serenità, per la nostra pace. Eh sì, ma quello voleva dire altri pesci, quelli che c'erano nel Mar Morto. No, no, no. Qui lo dice chiaro e tondo. Se qualcuno non se ne è accorto, io mi sono accorto stamattina, rileggendo, ho detto, ma guarda un po'. No? È chiaro questo. Sostanzialmente queste cose qua non le dovremmo evitare, possibilmente. Anche in questo diciamo che il cristianesimo ha violato il comandamento, perché poi ha fatto di tutto. E noi tanto gliele scontiamo. Noi facciamo sconti. Noi non dobbiamo fare sconti a nessuno. Perché dobbiamo essere udire ed ubbidire alla parola di Dio. Ma poi no, no e no, ma poi non esiste, no? E così poi, partendo da queste diciamo innocenti introduzioni, si è introdotto tutto il resto. Quindi non c'è niente. Se voi fate entrare una piccola mosca, imputridisce tutto l'olio, così sta scritto. Adamo si nascose perché ascoltò l'ordine del Signore, ma non lo mise in pratica. È che anche noi abbiamo ascoltato la sua parola. Possiamo, l'abbiamo ascoltata, ma siamo tenuti a metterla in pratica. Noi ci nascondiamo perché non vogliamo riconoscere la nostra malvagità. E più delle volte è questo. Ci nascondiamo, troviamo scuse, c'è tutto quello che si vuole. E ci scusiamo accusando il nostro prossimo. Dice, no, ma è colpa sua, no? La donna che tu mi hai posto accanto mi ha fatto peccare. Ma non è vero, perché Dio c'è scritto che Dio ha racchiuso tutti nella disobbedienza per fare poi giustizia a tutti. Avete capito come la storia? Non c'è uno più bravo, meno bravo, cioè tu devi stare nella parola di Dio. Questo è quello che conta. E tante volte noi nella nostra comunità non capiamo quando ci sono delle discussioni perché pensiamo che siano personalistiche, siano ad hoc. Invece non c'è niente ad hoc, perché se ci fosse ad hoc sarebbe una tragedia nella comunità. Non sono ad hoc, sono per l'occasione, perché tutti ne traiamo ammaestramento. Comunque, voglia il Signore farci udire la sua voce ed ubbidire. Amen.
Amen.